Bentrovati sul ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista. Finalmente siamo tornati dopo una breve pausa natalizia. Nella puntata di oggi parleremo di Ilario Incapucci, scomparso il 1 gennaio di quest'anno alla veneranda età di 94 anni. Monsignor Capucci fu una figura estremamente interessante e centrale sia nella vita politica sia nella vita religiosa del Medio Oriente. Abbiamo deciso di parlare di Capucci in questa puntata per fare in modo che più persone possibili possano conoscerlo e possano trarre ispirazione ed esempio dalle sue azioni e dal suo modo di vivere la militanza politica. Con noi c'è Alberto Palladino, che sicuramente saprà meglio illuminarci su questo personaggio, diciamo un po' controverso. Quindi iniziamo con la prima domanda. Alberto, potresti spiegare innanzitutto ai nostri ascoltatori chi fu Ilario Incapucci?
Allora, Ilario Capucci è stato, perché purtroppo non c'è più, l'arcivescovo della chiesa greco-melchita, quindi diciamo la chiesa greca di rito greco, che però riconosce il Papa come figura centrale della cristianità apicale. È stato arcivescovo di Gerusalemme per tantissimi anni e, oltre a questo ruolo di uomo di chiesa, ha sempre unito alla sua funzione spirituale una funzione politica in difesa della causa palestinese, del popolo palestinese e della sua lotta per ottenere appunto il riconoscimento dei suoi diritti per quanto riguarda la terra di Palestina e non solo, di quasi tutto, diciamo, di quasi tutte le battaglie che afferiscono al Medio Oriente, in un'epoca, quella in cui ha vissuto lui, che era nato nel 22, un Medio Oriente che ha conosciuto pochissimi momenti di pace e di contro invece tantissime tensioni, le guerre che tutti noi conosciamo, insomma, fino all'ultimo, lui la cosa che ci tengo a dire è che fino all'ultimo, fino a pochi giorni prima che morisse, continuava anche nei suoi sermoni a propagandare queste sue idee di pace e di dialogo con il Medio Oriente, e soprattutto di dialogo tra l'Europa e i paesi del Mediterraneo arabo o islamico, o comunque dei paesi del vicino Oriente.
Qual era la posizione di Capucci nei confronti di Israele, della guerra in Iraq e di Assad?
Allora, il rapporto tra Capucci, uomo e Israele è alle cronache che non fosse proprio un rapporto disteso. Considerate che, in spregio a qualsiasi accordo internazionale oppure protocollo internazionale, lo Stato di Israele arrestò il Monsignor Capucci accusandolo, senza evidenti prove, di favorire il trasporto di armi per diciamo, i patrioti palestinesi, e lo incarcerò, nonostante incarcerare un arcivescovo sia una pratica assolutamente deprecabile. Insomma, ci sono degli organi preposti diciamo, alla verifica del loro comportamento. Insomma, lo incarcerò, gli fece fare anche 4 anni di carcere in Israele, finché poi numerose pressioni, soprattutto dai paesi arabi, ma anche poi alla fine quelle risolutive dal Vaticano, lo fecero liberare soltanto dopo 4 anni di prigionia in Israele, un processo a dir poco, diciamo, sommario, insomma. E il rapporto con Israele quindi era questo. Lui, ci tengo a sottolineare, Capucci non ha mai voluto portare la battaglia per il diritto dei palestinesi su uno scontro etnico o uno scontro religioso. Il problema per lui non era l'ebraismo o lo Stato di Israele inteso come declinazione di uno Stato per qualcuno. Il suo problema era, di contro cui lui combatteva e si scagliava di più, era che implicitamente e anche esplicitamente lo Stato di Israele, essendo uno Stato su base religiosa, avallava una visione del Medio Oriente settario in cui ogni Stato dovesse corrispondere per forza o a un'etnia o a una religione. Questa cosa lui la condannava fortemente, perché era nato in un'epoca in cui il Medio Oriente non era ancora così diviso, con quelle linee simpatiche tracciate con Righello, insomma, che vediamo oggi, o quantomeno non erano così accettate e non erano così diventate insormontabili quelle decisioni, quella spartizione, e lui anzi prevedeva, voleva costruire un Medio Oriente, diciamo, per tutti, cioè per tutti quelli che avevano il diritto di vivere su quella terra, che che fossero cristiani, che fossero musulmani, che fossero arabi o non arabi, insomma, un posto di convivenza vera e di dialogo vero, cosa che purtroppo oggi non esiste, soprattutto non esiste in Israele. Esiste in altri posti, e mi ricollego alla domanda per quanto riguarda l'Iraq e Assad, del presidente Assad, perché ricordiamoci che per quanto fosse criticabile il regime di Saddam Hussein, o almeno mi correggo, per quanto ci hanno insegnato a dire che fosse criticabile il regime di Saddam Hussein, senza poi mai entrare nello specifico dell'analisi di cos'era l'Iraq prima e dopo Saddam Hussein e cos'è oggi l'Iraq, ci dobbiamo ricordare che comunque l'Iraq di Saddam Hussein era un posto in cui i cristiani erano non solo tutelati, ma ricoprivano anche, ci ricordiamo tutti quanti, Tareq Aziz, ricoprivano cariche apicali nell'organizzazione dello Stato. Quindi c'era una collaborazione pure politica tra diciamo, le comunità religiose, se vogliamo intenderla così, cosa che è esattamente uguale in Siria. Ed è forse uno dei motivi per cui la Siria è entrata così tanto nell'occhio nel centro del mirino, nell'occhio del ciclone in questo periodo, proprio perché la Siria di Assad, soprattutto di Assad figlio, quindi Bashar al-Assad, è un modello di integrazione tra le comunità religiose o tra le comunità politiche. Faccio una piccola digressione. Chi ci dice che in Siria non c'è democrazia, vorrei ricordare che in Siria ci sono circa 20 partiti che collaborano e dialogano. O si confrontano anche magari su tematiche calde per i siriani, però in sede parlamentare. Ecco, quelli che ci hanno insegnato a dire che l'opposizione siriana è quella con i Kalashnikov che taglia le teste, ecco, ci hanno probabilmente fornito una verità finta che grazie a Dio si sta sgretolando. Ricordiamo che Monsignor Capucci era nato ad Aleppo e ha sempre vissuto come un trauma, nel senso come un dolore fortissimo. Lo scempio che i terroristi hanno compiuto fino a quando non sono stati poi scacciati nella sua città. Nelle sue ultime volontà, Monsignor Capucci ha chiesto di essere seppellito in Medio Oriente, i suoi funerali sono stati officiati qui a Roma perché è qui che viveva, ma anche a Beirut e probabilmente la sua salma verrà tumulata appunto in Medio Oriente o in Libano o in Siria, ma noi abbiamo notizie e informazioni di messe in sussufragio o incontri tra musulmani e cristiani per pregare per lui anche in Palestina, in Iraq, cioè in tutti i posti in Iran addirittura, tutti i posti in cui riconoscevano il suo grandissimo valore morale, politico e spirituale.
E qual era invece la posizione dell'opinione pubblica nei confronti di Capucci?
Ma Capucci purtroppo e per fortuna devo dire, perché diciamo, a un certo punto diventa anche un privilegio essere un po' emarginato. Mi spiego meglio. Spesso e volentieri come si dice, uno viene crocifisso in punta di forchetta, nel senso sui giornali cominciano a spalare fango e poi vieni diciamo, dipinto per quello che non sei. In realtà, Monsignor Capucci, a parte perché aveva una personalità assolutamente superiore a tutte queste cose, non veniva quasi più citato perché altrimenti si sarebbe dovuto citare una persona scomoda che non aveva mai taciuto di fronte alle ingiustizie, che continuava a dire la sua in qualsiasi frangente e co continuava anche a criticare magari duramente, per esempio, certe figure che hanno delle responsabilità all'interno anche del Vaticano, come anche il Papa stesso, attenzione, però non lo criticava dal punto di vista spirituale. Non facciamo la confusione, Monsignor Capucci era un uomo di chiesa, un fortissimo cristiano con una fede profondissima, che ha vissuto tutta la sua vita appunto prima da prete e poi insomma anche con cariche superiori. Quindi non sto parlando di critiche nella spiritualità o nella dottrina. Capucci faceva una critica fortissima alle scelte politiche della Chiesa e soprattutto di quest'ultimo Papa che si è lasciato fotografare, per esempio, ne dico una fra tutte, abbracciato a dei profughi, tra virgolette, con la bandiera del fronte al-Nusra, insomma, dei ribelli siriani dietro. L'opinione pubblica, chi lo conosceva, non può non stimarlo e non dispiacersi del fatto che, ahimè, ci ha lasciato, perché chi lo conosceva e chi anche l'ha imparato a conoscere recentemente, io nello specifico erano 4-5 anni che avevo avuto il piacere di incontrarlo e di collaborarci anche in maniera molto fitta con il nostro operato per la Siria, andandoci a leggere la sua storia personale, avevamo capito che avevamo incontrato un personaggio speciale, un personaggio che in un mondo normale, tra virgolette, voglio usare questa frase che non ha senso, però, insomma, un mondo giusto, sarebbe sui libri di storia, sarebbe paragonato, non so, agli eroi del Risorgimento, un Garibaldi, per esempio, un Mazzini, perché lui veramente, da sempre, ogni giorno, ha affiancato la via spirituale a una via militante politica per i diritti degli ultimi, che in Medio Oriente sono appunto i palestinesi, oggi i siriani e quant'altro.
Adesso facciamo una breve pausa musicale per poi tornare in compagnia di Alberto Palladino.
Questo corpo fatto con la roccia della mia terra, amo questi prati testimoni d'amore e guerra, amo questo mio soffio che gli detrantarono in voce, amo questo mio popolo fiero che non conosce pace.
Non voglio una cultura imposta da un altro Stato, non voglio piangere il sangue di chi mi ha tradito. E poi ancora, giustizia e non vendetta io cerco in questa guerra, nessuna pace americana sulla mia terra. Così cantano gli 00 Alfa. Questa era Indipendenza, dal primo album del 1999, La dittatura del sorriso. Canzone bellissima e soprattutto adatta a descrivere la situazione che ad esempio la Siria, ma anche molti altri Stati stanno vivendo. Ma ora ritorniamo con Alberto. Monsignor Capucci è stato molte volte additato come un alleato dei terroristi, vista la sua vicinanza al movimento Hamas e il fatto che, come hai detto tu prima, fu condannato a 12 anni di reclusione con l'accusa di rifornire di armi l'esercito di liberazione della Palestina. Cosa ci puoi dire al riguardo?
Allora, storicamente Capucci non nascondeva le sue, diciamo, non voglio usare il termine simpatie perché non si tratta di simpatia o di empatia, ma si tratta anche di vicinanza politica e ideologica. Quindi con chi combatteva per, e che combatte per liberare appunto la Palestina. C'è un dato interessante: quando lui viene arrestato dallo Stato di Israele e incarcerato, numerosissimi movimenti di liberazione compiono azioni eclatanti per richiedere la sua liberazione. Ci sono stati anche dirottamenti aerei, in particolare dell'Air France, se non sbaglio, e il sequestro di un intero villaggio che, secondo le richieste dei combattenti, dove veniva liberato soltanto se Capucci e altri militanti sarebbero stati liberati. Però non erano persone legate ai movimenti, per esempio nel caso specifico di questo villaggio, non erano persone legate ai movimenti religiosi, erano gruppi legati più che altro al partito Ba'ath, che era un partito fortemente laico, il partito Ba'ath soprattutto quello iracheno. Quindi diciamo, lui per un periodo ha frequentato, cioè frequentato nel senso ideologico del termine, la lotta della liberazione della Palestina, però declinandola dal lato politico, non dal lato religioso, che col senno di poi, o comunque analizzando un po' meglio, è anche forse il modo migliore di interpretare questa lotta, perché se noi pensiamo di dover declinare per forza la lotta per la liberazione di uno Stato che comunque cioè è a maggioranza araba e musulmana dal punto di vista religioso, caschiamo nel gioco opposto a quello che dovremmo fare, nel senso entriamo nel settarismo per cui legittimiamo anche la controparte ad arroccarsi su posizioni etniche o religiose. In realtà, voglio dire, un'assurdità, anche un eschimese deve essere in grado di essere solidale con la causa palestinese perché è la causa di un popolo a cui è stata scippata la terra d'origine e che vive oggi una situazione di apartheid vera, codificata, e che, di cui nessuno si sta più interessando.
Perché e in che modo Casa Pound è vicina alla sua figura e alle sue idee?
Allora, Casabonda ha incontrato Capucci, uomo, cioè Capucci l'ha cominciato a vivere e frequentare lavorando per la Siria, nel senso come quando abbiamo aderito al progetto del Fronte Europeo per la Siria, quando Solid, l'onlus diciamo, di riferimento di Casabonda, ha cominciato a interessarsi a fare progetti sulla Siria, ci siamo incontrati anche con Monsignor Capucci, e da lì è nata proprio una collaborazione strettissima. Avevamo e abbiamo la fortuna di avere qui a Roma la comunità appunto della Chiesa Melchita, Greco Melchita, di cui lui era appunto un membro di spicco, viveva qui a Roma e quindi questo ci ha facilitato nei rapporti. E ci siamo subito resi conto che appunto che quando parlavamo con lui non parlavamo con un uomo ordinario, era fuori dall'ordinario, tra l'altro a 95 anni conservava una forza incredibile che ovviamente aveva imparato anche a dosare per non spenderla, per non appunto stancarsi troppo, ma che quando appunto magari dal pulpito della chiesa o negli incontri un po' più privati o politici la metteva in campo, si faceva subito notare la differenza e il vigore con quanto ancora riusciva a difendere le sue idee. La vicinanza ideologica è quella che un movimento come Casa Pound può provare per un uomo che ha vissuto tutta la vita combattendo per una causa giusta. Quindi noi riconoscevamo a Capucci e ci riconoscevamo in Capucci proprio per la sua dedizione militante, che non ha mai cessato. Vi ricordo che Capucci è morto, tra virgolette, accidentalmente, nel senso un uomo di 95 anni è soggetto a questo genere di destino, però non è che aveva perso il senno o era sopraggiunta una demenza senile, cioè lui fino al giorno prima che fosse ricoverato e che poi spirasse era attivo anche politicamente. Quindi quale migliore esempio di un uomo che fino all'ultimo giorno, nel vero senso del termine, ha promulgato le sue idee e ha continuato la sua lotta.
Facciamo un'altra breve pausa musicale per poi tornare in compagnia di Alberto Palladino, sempre qui sul ballo di Malabarba.
Pensando solo al Dio denaro.
è questa la mia Italia, non è questa la mia patria.
E siamo di nuovo qui sul ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista. Questi che avete appena ascoltato erano gli Ultima Frontiera, con la canzone Patria, canzone dell'album Arti di Sentieri, il terzo del gruppo, uscito nel 2008. Come avete potuto ascoltare, è una canzone che parla di amore per la propria patria, di identità, di onore e di guerra. Così cantano. La mia patria è là dove si combatte per la mia idea. Ma ora torniamo sempre in compagnia di Alberto. Secondo te, come fece Monsignor Capucci a conciliare la vita religiosa con la militanza politica?
Secondo me, perché questa è una domanda bellissima, perché secondo me Capucci, probabilmente per fortuna o perché era un uomo veramente fuori dall'ordinario, aveva capito veramente il significato di quello che un cristiano, un uomo di chiesa dovrebbe, il significato che un cristiano, un uomo di chiesa dovrebbe dare la sua missione spirituale, cioè l'apostolato inteso come la militanza della fede al servizio degli ultimi. Se noi prendiamo il Vangelo, prendiamo la Bibbia, quindi un arcivescovo penso ne sappia anche più di me, e leggiamo il messaggio intrinseco, il messaggio vero, capiamo che quel messaggio rispecchia totalmente la vita del Monsignor Capucci. Essere ogni giorno al servizio degli ultimi, un metro dopo la porta della tua chiesa o della tua casa, e lui lo ha fatto da subito, cioè da quando negli anni 70 era a Gerusalemme e si metteva di fronte al plotone della polizia o dell'esercito israeliano per difendere i manifestanti palestinesi, faceva da scudo umano o andava a visitare i militanti palestinesi in carcere. Secondo me aveva capito, aveva interpretato la sua missione spirituale, la sua missione di fede, la sua testimonianza di fede nel migliore dei modi, cioè quella che non si chiude magari negli eremi, non si chiude anche dentro gli steccati delle parole o dentro qualche parrocchia, si arrocca nella fede, ma quella che porta la fede al di fuori delle chiese e la fa diventare militanza. Secondo me, non voglio usare dei termini impropri, ma è un buon esempio di cristiano, un ottimo esempio di cristiano, il Monsignor Capucci.
Quali sono gli insegnamenti che si possono trarre da questa figura, che potremmo chiamare comunque un eroe?
Sì, eroe è penso la parola che in questo momento, pensando a Capucci, in tutto il Medio Oriente viene detta, viene pensata. Eroe soprattutto un tipo d'eroe raro di questi tempi. Noi siamo abituati a concepire l'eroe come una forza inarrestabile che arriva un po' cinematografico e risolve la situazione. In realtà il lavoro di Capucci era un lavoro fatto su 90 anni di vita ogni giorno, una lunga durata, un lavoro di forza spalmata su una vita intera, su quasi 100 anni di vita. E qual è l'insegnamento che possiamo trarne? L'insegnamento che ci dà Capucci è che si può vivere di militanza, nel senso si può portare avanti la militanza e la lotta per le proprie idee, per i propri principi fino alla fine. In un mondo in cui siamo abituati a vedere esempi tipo i politici o persone in vista che a un certo punto tirano i remi in barca e cominciano a preferire il vantaggio alla virtù, Capucci è stato sicuramente dirompente. Cioè, lui è morto da combattente. Quando dico combattente non dovete immaginare una persona che brandisce un'arma o un mitra. La sua arma era la potenza della sua voce in chiesa, era la determinazione di portare avanti le sue battaglie, erano degli occhi che se te li metteva addosso o ti guardava negli occhi, ti guardava dentro, perché lui aveva questo sguardo magnetico che tutti riconoscevano, era questa figura che non si arrendeva mai, non si fermava mai. E considerate, c'è un esempio anche divertente, tra virgolette, simpatico di Capucci, quando Capucci viene liberato su pressione del Vaticano dalle carceri israeliane, il Papa, penso, chi per lui, aveva promesso allo Stato di Israele che avrebbero tenuto Capucci lontano dalle questioni della Palestina, mandandolo in un monastero in Sud America. A pochissimi mesi dopo, quindi, lui viene portato a Roma con questa promessa fatta allo Stato di Israele. Pochissimi mesi dopo, ma si parla neanche di un anno dopo, il Monsignor Capucci era già a Damasco, se non sbaglio, a una riunione dell'esecutivo del Movimento di Liberazione per la Palestina, appunto a dirigere o comunque a consigliare il movimento, giustamente, penso io, perché non sarebbe esistito Capucci recluso in un monastero in Sud America. Capucci esiste perché la sua interpretazione del Vangelo, della sua missione spirituale era in Medio Oriente al fianco del suo popolo, che poi non era solo il popolo palestinese, il popolo siriano, il popolo iracheno. Addirittura ci sono foto bellissime di repertorio in cui lui parla con l'Ayatollah Khomeini o con la nuova guida suprema Khamenei, che a quel tempo era un ragazzo. Ci sono foto di repertorio che lui parla quasi all'orecchio, proprio con un dialogo fittissimo con Yasser Arafat, col presidente Assad. Cioè, Capucci era un'istituzione superiore nel Medio Oriente.
E adesso un'altra breve pausa musicale con i Trittarcore. E poi torneremo sempre qui sul ballo di Malabarba con Alberto Palladino, che continuerà a parlarci del Monsignor Capucci.
Mano, amore, andiamo dall'altro lato di sto mare, non così lontano, dove l'inferno fa tremare il suolo su cui camminiamo. Lascia le bugie, questa vita abbandoniamo, e ti farò vedere gli occhi di un bambino che perde il padre, incredulo, inizia il suo cammino, dove il cielo è sempre nero per la democrazia, quella imposta dall'America e non dalla scelta sua. One life, one war, li sentirei cantare fra le macerie delle case in quelle giornate amare, da Damasco fino a Roma, con un ideale che questa vita e questa guerra sono ciò che è giusto fare. Quel bambino, gli anfibi fieri inizia a vibrare, quelli del padre che già sanno i passi da affrontare, fra cielo, sabbia e mare, con il cuore del trascapane, lascia tutto dietro, inizierà a marciare.
One life, one war, one life, one war.
Scorta la partita, i gol, metto il gol, la polstor.
One life, one war, one life, one war.
Guerra tra onore e vita, come in Underworld.
One life, one war, one life, one war.
Adrenalina a mille, inseguendo quella cima.
One life, one war, one life, one war.
O vivi vecchio, scegli di
portami in quel posto dove so che è giusto stare, un posto maledetto dove è sconsigliato andare, e non legarmi adesso a questa vita mai iniziata. Non puoi piantarmi in guerra quando essa sai che è già finita. Portami in quel posto dove so cos'è tremare, regalami un momento dove torno a respirare, non farmi consumare sporco di democrazia, braccato e sottoterra, sperando che sia terra mia. Non pensare a una cosa mi potrà accadere, la vetta è molto alta, ho l'occasione di volare, volere anche cadere, chissà chi vincerà. Brucerò col portaciere sulle labbra la tua libertà. verità. Ricordo quel divano, i tuoi lunghissimi consigli, la rabbia, la tua gioia e quei caldissimi sbadigli. Speravi fino in fondo di non darmi la ragione, per dirmi il giorno dopo, questa è la tua occasione.
One life, one world, one life, one world. Scorta la partita e gol, metto il gol, la poltrona.
One life, one world, one life, one world.
Guerra tra onore e viltà, come in Underworld.
One life, one world, one life, one world.
Adrenalina a mille, inseguendo quella cima.
One life, one world, one life, one world.
O vivi vecchio, scegli di fare prima.
Acqua è forte, ci illumina le strade, ci blocca un po' il respiro e come un lampo poi ci invade. Mentre sul tuo sorriso di chi non m'ha mai deluso, ricorda il nostro amore, ricordami che ho già deciso.
E adesso tienimi la mano amore, continuiamo a andare, sì che si può fare, su questa sabbia al mare. Le lacrime versate sono rabbia da indossare, una famiglia, una bandiera per lottare.
E adesso in questo suolo la mia scelta radicale, ora polvere e sangue, mica vita del virtuale. E quante le promesse che volevo rivederti, che senza i nostri amici saremmo stati persi.
È il brivido che scorre dentro al braccio elettrico, consapevole del giusto in un mondo di ideali asettico. Il giovane falco mi dà il suo passamontagna. Andiamo amore mio verso questa dolce condanna.
One life, one world, one life, one world.
Scorta la partita e gol, metto il gol, la poltrona.
One life, one world, one life, one world.
Guerra tra onore e viltà come in Underworld.
One life, one world, one life, one world.
Adrenalina a mille inseguendo quella cima.
One life, one world, one life, one world.
E Roma crede che viene prima.
Bentornati di nuovo sul Ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista. Questi erano i Dritti al Core con One Life, One War, una vita, una guerra. Questa canzone parla anch'essa in particolar modo della guerra in Siria, ma più in generale è dedicato a tutti coloro che combattono una guerra reale e che si sacrificano fino all'ultimo per difendere la loro terra, che però in qualche modo viene minacciata da potenze esterne. E, adesso siamo arrivati all'ultima domanda. E, quindi Alberto, racconta ai nostri ascoltatori un po' di te e delle tue esperienze in Siria col fronte europeo. Inoltre, hai ad esempio qualche aneddoto da raccontare di Monsignor Capucci per, diciamo, capire un po' meglio com'era?
Allora, ci sono due cose che sono unite ma disgiunte, nel senso l'aneddoto su Capucci o il ricordo che porto di Capucci è avvenuto qui a Roma. Le mie esperienze in Siria sono quelle di un volontario della Onlus Solide e anche di un cronista, di un reporter, che ha unito la passione, tra virgolette, per il giornalismo e l'attivismo solidale, insomma, con Solide per la Siria, ma come anche per tutti gli altri progetti che abbiamo, e in più come militante politico supportando il Fronte Europeo per la Siria per la giustissima battaglia per la difesa della sovranità del popolo siriano. E, in Siria, cosa possiamo dire? Abbiamo testimoniato villaggi liberati con il primato nazionale, abbiamo aiutato i profughi che, al contrario di quanto ci dicono qui in Europa, non scappano da Assad, ma scappano verso le zone controllate dall'esercito vero, cioè l'esercito reale, le forze di sicurezza siriane, e scappano dai tagliacole dell'ISIS. Abbiamo scoperto un paese splendido che è vicinissimo all'Italia, tra l'altro. Ci sono situazioni o posti o scorci o momenti della giornata in cui non ti senti neanche lontano da casa perché riconosci tutto. riconosci tutto, senti solo parlare questa lingua diversa, ma i modi di fare, i valori della gente, anche i modi di stare in famiglia, in casa, sono molto simili ai nostri. E infatti il mio grande rammarico, se devo dirla tutta, è che non avevo mai visitato la Siria prima che la guerra arrivasse in questa splendida nazione. Questo sarà diciamo, un rammarico che mi porterò per sempre, perché purtroppo la guerra ha sfigurato il volto della Siria, purtroppo in alcune zone in maniera irreparabile. E di Capucci invece ricordo una cosa, ho un ricordo legato a un evento che per noi è stato epocale, nel senso sia per la fatica e l'impegno che ci ha preso, che è stato necessario per realizzarlo, sia proprio per il risultato incredibile che abbiamo avuto, ma anche a livello non solo mediatico, ma proprio personale, per essere riusciti a fare una cosa così grande, che è stato quello di costruire il congresso internazionale Mediterraneo Solidale, in cui allo stesso tavolo, nella stessa sala a confronto, abbiamo messo dei membri di altissimo livello del partito libanese di Hezbollah, portando a Roma l'unico membro femminile del consiglio direttivo, la Shura di Hezbollah, l'unico membro femminile, che è la signora Rima Fakhry, e più personaggi appunto dirigenziali del movimento, e metterli allo stesso tavolo con esponenti della cristianità come Monsignor Capucci, e scoprire che poi anche queste persone, che vengono da un partito che ha una storia importante, che è un partito che si confronta con delle forze dure da sconfiggere, insomma, che spesso è mal descritto, di fronte a Capucci diventavano come dei bambini di fronte a un maestro. Mi ricordo una foto, ho scattato una foto di Capucci seduto su una sedia nel cortile della chiesa, e loro intorno come se stessero ascoltando un nonno che raccontava delle favole. E c'è una bellissima foto che ho fatto, in cui Capucci è con le mani giunte, come più che a pregare, come a dire: ma ci vogliamo svegliare o chiedere qualcosa. Ovviamente parlavano in arabo, e sono tutti protesi a ascoltare quello che diceva. Si capiva da questi atteggiamenti che se persone così in vista, così importanti, prestavano orecchio a quello che diceva un prete 94enne a quel tempo, vuol dire che quel prete 94enne era, in realtà, si era guadagnato la stima e il rispetto proprio a livello storico di tutti questi personaggi, di tutto un mondo che è il mondo del Medio Oriente.
Con quest'ultima pausa, prima dei saluti, andremo a ascoltare una canzone di Skoll, Pioggia d'Irlanda.
Perdona questo figlio che la notte di rado torna nel suo letto caldo dentro alla casa di Belfast. Padre, padre, perdona queste braccia tese che hanno deciso di imbracciare un fucile nero. Per non restare a lungo serve, serve di sua maestà. Nella notte scende la pioggia su proiettili d'argento. I tuoi occhi, il mio sparo, sparo, sono luci in un momento. Se più non sai ormai che cosa vale per questi prati pregare, oppure sparare, ma con la croce i nostri ragazzi sono caduti come il sole, sono il sole. Grazie, grazie al Padre nostro questo sangue rosso. Si è trasformato nella pioggia fresca che confonde le tue lacrime che dal volto cadono giù. Nella notte la pioggia su proiettili d'argento. Sparo su luci in un momento. Se più non sai ormai che cosa vale per questi prati pregare oppure sparare, ma con la croce i nostri ragazzi sono caduti come il sole, il sole. Ah, sono il sole, il sole. Ah, ah. Nella notte scende la pioggia, son proiettili d'argento. I tuoi occhi, il mio sparo, sparo, sono luci in un momento. Se più non sai ormai che cosa vale per questi prati pregare oppure sparare, ma con la croce i nostri ragazzi sono caduti come il sole, il sole. Sono il sole, il sole.
Avete appena ascoltato Skoll con Pioggia d'Irlanda, una canzone che si trova nell'album del 2007, Il segreto di Lacedemone. E, questa puntata oramai è giunta al termine e quindi voglio ringraziare Alberto per la sua disponibilità, per averci dato il suo tempo. E comunque per averci parlato così bene di un personaggio appunto un po' controverso, ma davvero interessante.
Grazie, grazie a voi e continuate a seguirci su RBN.
Quindi, cari ascoltatori, ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista.
Yeah.